l'ennesima seccatura che si trasforma in un vero guaio. La perdita dell'acqua nello studio ha ormai rigato irrimediabilmente l'ingresso e la chiazza al soffitto si allarga a vista d'occhio. Sono davvero disperata. C'è un guasto occulto, forse un tubo rotto, forse al piano di sopra, o forse la calatoia del palazzo. Forse. E nel frattempo le mie clienti che vengono per rilassarsi per un trattamento al viso o al corpo devono ammirare lo scempio della parete, il secchio di plastica per raccogliere l'acqua. Sono già intervenuti 3 idraulici, ma non riescono a risolvere. Ho addirittura protestato con l'inquilino del secondo piano perché non fa accedere i tecnici in casa sua. L'amministratrice di condominio latita e non risponde al telefono e ovviamente ignora il danno. Ora basta. Avrei bisogno di contattare un avvocato. Rimugino furiosa sulla faccenda quando all'improvviso mi viene in mente Giorgio. Sono 30 anni che non lo vedo. Ci eravamo conosciuti quando stava cominciando la mia storia d'amore con Max, che ha generato un tormentato matrimonio, uno splendido figlio e un orrendo divorzio. Giorgio mi era sembrato un ragazzo fin da subito per bene. Avevo 26 anni e se non fossi stata travolta dalla passione per Max, lo avrei frequentato. Una decina di anni dopo il nostro incontro, l'ho incrociato al semaforo a San Giovanni. Io attraversavo spingendo il passeggino di mio figlio e lui era in moto. Ci siamo riconosciuti, un gesto di saluto con la mano, un sorriso, uno sguardo fugace. E poi è scattato il verde. E quindi la vita è andata avanti. Tutto ciò che sapevo e che so è che per molto tempo si è occupato di controversie condominiali. Guardo a questo punto la parete bagnata e rimugino. Potrei chiamarlo, penso. Potrebbe aiutarmi. È passato però tanto tempo, mi ripeto in silenzio, e non saprei come rintracciarlo. Ma con internet tutto è possibile. Prendo il cellulare, digito il suo nome su Google e all'istante appaiono sul display l'indirizzo e il numero di uno studio associato di avvocati. E anche a Roma, mi pare un segno del cielo. Comincia così, con un danno poi risarcito per una perdita d'acqua, la storia più amara della mia vita. 3 anni di amore intenso, 3 anni di amore bugiardo. Al primo caffè con Giorgio segue un aperitivo. Si parla della questione legale e ci si ricorda di qualche amico. Lui è galante, divertente, uno di quei rari uomini che ti apre lo sportello dell'auto e ti accompagna al portone. Alla fine, guardandomi negli occhi, mi dice: «Claudia, potremmo rivederci, no?» E io rispondo sorridendo: «Sabato?» E lui mi dice: «Per me sarebbe meglio in settimana». Capisco quindi subito che è impegnato. Forse ha una relazione e io non sarò certamente il terzo incomodo. A questo punto replico: «Il mio studio di estetica è chiuso solo nel weekend». E passano così una ventina di giorni. Poi mi arriva un WhatsApp. «Cosa fai sabato?» Più tardi a cena mi dirà che ha lasciato una donna con cui si frequentava senza convinzione. Mi corteggia con dolcezza, mi fa sentire la sua presenza e sembra davvero romantico. È credente come me. Ha 57 anni, come me. È un uomo problem solving. Aggiusta tutto ciò che c'è da riparare, vuole farsi carico delle questioni burocratiche del mio studio. È disponibile, affabile con le mie sorelle e addirittura simpatico con mio figlio. Il suo motto è «non c'è difficoltà» e sembra applicarlo a ogni ambito della vita. Il nostro rapporto viaggia su binari di quiete a me sconosciuti. Con Max sono stati anni di inferno. Giorgio invece mi offre una sessualità tenera e un sostegno costante. È avvolgente, perfino troppo. A volte mi sento soffocare. Il lavoro procede bene, ho la mia routine. Sperimento nuovi trattamenti rimodellanti, propongo metodi alternativi agli clienti e gestisco i fornitori. Giorgio vuole entrare nelle scelte che compio per aiutarmi. «Paghi troppo», mi rimprovera. Questa cosa mi disturba. Io sono una donna onesta, indipendente, organizzo la mia professione in autonomia. Glielo dico a tavola una sera e lui si offende. «Devi fidarti di me, hai paura e non ti affidi», argomenta con piglio deciso. E io lascio cadere il discorso. Siamo in una delle modeste trattorie che mi propone. Io sono allergica al glutine e al lattosio. quindi la scelta con te è limitata, sottolinea Giorgio mentre paga il conto. Se invece prenotiamo in un ristorante più costoso, pago sempre io, così come al supermercato, al bar e al cinema. Intuisco quindi che non ha grandi risorse. Assolvo io alle spese. Qualche mese dopo l'inizio della nostra storia mi ammalo di Covid. Vengo ricoverata in ospedale ed esco dal virus molto debilitata. Sono fragile. Il medico consiglia una vacanza al mare. Giorgio mi dice che ha qualche problema di lavoro e io non indago. Mia sorella Emanuela ci presta la sua casa in Calabria e andiamo lì una decina di giorni. Lui alla cassa dei negozi si dilegua e in spiaggia non dà neanche la mancia al bagnino. Da Cosenza ci spostiamo nella villa di un'amica a Sabaudia. Siamo ospiti, ma il copione non cambia. Giorgio non mette mai mano al portafoglio. Sua madre si trova a Roma, ha quasi 90 anni ed è molto malata. Morirà da lì a poco. Vive in un appartamento in affitto che lui, così dice, paga senza contributo dei fratelli. Con loro è in lite. All'improvviso ad agosto organizza a distanza il trasloco dell'anziana perché la casa è scomoda. Ci trasferiamo una settimana in montagna, nella baita di mia sorella. È sempre più evidente che il denaro per Giorgio è una questione spinosa. Quell'estate, alla fine, lo mantengo. A settembre, però, lui prenota un B&B a Spoleto. Sbarchiamo in una pensione squallidissima. Al ristorante, la sua carta di credito non funziona, risulta disattivata. Il tempo corre. Io sono innamorata, eppure ci sono tanti dettagli che mi irritano. Lui è avaro, fa molte domande sul mantenimento di mia figlia, sui proventi del mio lavoro. Un giorno, nella cassetta della posta, trovo un bollettino della tassa dei rifiuti maggiorato perché l'importo non era stato versato alla scadenza. Giorgio lo guarda e mi raccomanda: «Claudia, non pagarlo, tanto ci sarà la rottamazione delle cartelle esattoriali». Io lo incalzo perplessa: «Ma è obbligatorio, tu le tasse non le paghi?». A quel punto lui scoppia a ridere. Il giusto per non farmi fregare. Poi mi imbastisce uno sproloquio contro lo Stato, il governo attuale, i governi precedenti, la burocrazia, i politici corrotti, il risparmio e il potere delle banche. Io mantengo il silenzio perché lui è assai alterato. È la prima volta che mi trovo in una situazione del genere e sono un po' confusa. E lo divento ancora di più quando all'improvviso si presenta senza macchina. «L'ho appena venduta, ne prenderò un'altra migliore», cerca di convincermi. L'idea dell'auto sfuma in 48 ore perché quei farabutti non mi hanno concesso il finanziamento. A quel punto lo interrogo: «Scusa, ma se per l'auto precedente te l'avevano dato, perché ora te lo rifiutano?». Si svela così il primo di una serie di misteri sul suo reddito e suo parsimonioso stile di vita. La macchina in questione è intestata a una sua società. Non è stata versata la maxi rata. Giorgio non può chiedere un finanziamento personale perché non può intestarsela. Non ha un conto corrente in Italia. Farfuglia qualcosa sul 730 fantasma. Io a quel punto sgrano gli occhi. «Ti stupisci? Dai, non far la precisina. I liberi professionisti lavorano così per non pagare le tasse. Tu sei una donna troppo rigida. Inutile fare polemiche». Conversazione chiusa. Il secondo atto dell'interrogatorio si svolge quando lo accompagno vicino a Napoli a ritirare l'auto che ha comprato usata. «Ma perché spostarsi fino in campagna?», a rimugino. Comunque arriviamo. Paga in contanti e fiero mi spiega: «Ti quadra? Tocca sempre mischiare le carte, arrangiarsi, altrimenti le imposte ci divorano. E io devo restituire già qualche somma». È tanto contento di avermi messo a parte della sua furbata che lancia un'altra idea brillante. Vuole intestare a me il mini appartamento affittato in nero che possiede la società. Chiarisco che io ho già una casa mia, non voglio pagare tasse e un'ipoteca su una seconda casa. Giorgio cerca complicità. «Allora rogitiamo a nome di tuo figlio? Questo è un imbroglio, che problemi hai?», chiedo innervosita. Una sequenza di parole confuse mi travolge. Sostiene di avere fondi vincolati, poi smentisce, cita le sue azioni al ribasso. «Ma quanto guadagni?», insisto. Svicola, omette. Le menzogne sono una doccia fredda e io respingo una verità sconcertante. Ha una montagna di debiti. non ha mai pagato l'affitto delle case dove ha vissuto fino ai 50 anni, con sua madre, e tantomeno di quelle dove ha abitato da solo. La sua vita è costellata di sfratti, bugie, sottrazioni, truffe, mancati incassi. È un avvocato, sì, ma insolvente. Dai suoi clienti accetta solo contanti e l'istituzione si rende invisibile. Non desidero sapere altro, troppa disonestà. E quindi ho bisogno di riflettere. Al rientro a casa sono esausta. Al telefono gli mento. Il lavoro è cresciuto e così sparisco per una ventina di giorni. Sono delusa, ma inizio a mettere insieme i pezzi del mosaico, le tappe della nostra storia, la sua perenne mancanza di soldi, la proposta di andare a vivere insieme in un appartamento dove allestire anche il mio studio e la sua insistenza nel ricordarmi che mio figlio avrebbe dovuto provvedere a se stesso. Un planning strategico per il suo risanamento economico. Ma non voglio investigare. Mi basta aver visto la sua assoluta assenza di valore e i suoi mille blef che fanno a pugni con il fatto che si dica credente. Giorgio comunque continua a cercarmi. Gli rispondo che le nostre vite sono troppo diverse per proseguire il cammino insieme. Lui è un imbroglione. A questo punto comincia ad insultarmi. Vivi nel paese dei balocchi, sei un'insicura, hai paura. Io non faccio niente di strano, i debiti li hanno tutti. Non potevo mica dirtelo perché non eri pronta ad affrontarli. Non accetta critiche, non sente ragioni e finge addirittura che io sia instabile. La sua rabbia cresce e sono quindi costretta a bloccare il suo numero, a ripulire la mia mente. Ciò che resta della nostra storia non è solo l'amarezza, ma anche una punta di orgoglio per me stessa. L'ho amato, ma sono riuscita a non farmi abbindolare. Forse ci ho messo un po', ma mi sono fidata totalmente di me stessa ed è la cosa più bella che potessi sperimentare.